la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Martedì 25 giugno, 8 passate da 4 minuti, un buongiorno dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli con voi, tra poco mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo per la nostra prima fascia dell'informazione locale Newsline su Controradio. Diamo però subito uno sguardo al meteo, ci eravamo lasciati venerdì scorso con le anticipazioni di quello che poi è stato confermato un fine settimana con una perturbazione che si è concentrata nella giornata di domenica ma anche di ieri. Cosa avverrà nelle prossime ore? Giulio Betti dall'AMMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È stata una perturbazione piuttosto intensa, precipitazioni con accumuli anche superiori, anzi ben superiori ai 100 mm al confine con l'Emilia. In Emilia abbiamo visto anche grandi disagi, così anche in parte sull'Appennino toscano. Cosa ci aspettiamo oggi? Una pausa stamattina, come possiamo osservare anche sull'area di Firenze, in generale anche sull'Alto Mugello che è stato pesantemente interessato dalle piogge. Nel pomeriggio tuttavia le precipitazioni si riaffacceranno sulle zone interne della Toscana sotto forma di temporali e rovesci nelle zone interne, come detto, fenomeni che purtroppo anche oggi localmente potranno risultare forti. Da domani va detto che questa instabilità tenderà ad attenuarsi, rimarrà dell'instabilità limitata più che altro all'Appennino e ai rilievi, e giovedì dovrebbe tornare a consolidarsi almeno temporaneamente l'alta pressione.
Grazie per il momento, ci risentiremo domattina, buon lavoro all'AMMA, breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con voi.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Etnica 25esima edizione. Dal 27 al 30 giugno a Vicchio. Concerti, teatro, incontri, teatro di strada, DJ set, mercato, street food. Giovedì 27, stazioni lunari in concerto con una line-up unica. Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Banda Bardò da un'idea di Francesco Magnelli. Il 28, Tony Esposito racconta il viaggio di Ulisse e il Mediterraneo. Il 29, il sound unico dei Rumba de Bodas. Ska, funk, ritmi latini e afro. Il 30, Queen Omega, da Trinidad e Tobago, l'icona femminile del roots reggae. Info e prevenzione. Vendite voxhall.it, eventimusicpool.it. Periferico Festival, spiagge urbane a cielo aperto. Nella periferia nord-ovest di Firenze, i cortili del Teatro delle Spiagge e dei condomini delle piagge diventano palcoscenici all'aperto. Teatro, danza, musica e laboratori a cura di Teatri d'Imbarco per l'estate fiorentina 2024. Info e programma teatridimbarco.it.
Mercoledì 26 nel cortile del Teatro delle Spiagge a Moninni, storia d'amore e di mafia. Un quadro inedito del giudice Caponnetto, di e con Massimo Caponnetto. Alla chitarra Chiara Riondino.
Blomax, internet al massimo.
Per la tua azienda scegli Betamax, il sistema virtuale per gestire chiamate e messaggi vocali in ingresso ideato da Momax.
Con Betamax puoi personalizzare la segreteria e le musiche di attesa, programmare il trasferimento di chiamata, analizzare il flusso telefonico ed avere teleassistenza con un semplice click.
Vai su momax.it e naviga al massimo.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze.
Controradio.
Otto passate da 8 minuti, sguardo alle principali notizie di oggi che ritroviamo sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Naturalmente l'esito dei ballottaggi, in particolar modo quello del capoluogo toscano, dalla Repubblica. Funaro, la prima sindaca, lo storico risultato centrato grazie al 60% dei voti al ballottaggio, battuto il candidato del centrodestra Schmidt. Dedico questa vittoria a tutte le donne, lottare per i vostri sogni, prime manovre, poi per per la giunta alla carica dei trentenni, leggiamo. E poi di spalla sfide a sinistra, il PD tiene Empoli ma perde Borgo e Calenzano, un pugno di voti e Montecatini torna rossa per quanto riguarda gli altri ballottaggi, Pontedera e Piombino ai poli opposti. Dal Corriere Fiorentino, Funaro è la prima cittadina, al ballottaggio l'affluenza però crolla sotto il 50%, la candidata PD guadagna 4.000 voti e stacca di 20 punti Schmidt. Il discorso sull'Arengario: questa non è la vittoria di Sara, è la vittoria di tutti, la dedica al nonno Bargellini. Allora sentiamo proprio la candidata sindaco del centro-sinistra eletta ieri al secondo turno, diventando appunto la prima cittadina del capoluogo toscano, Sara Funaro.
Emozionata, lo dico sinceramente, perché sento l'emozione grandissima di tutti questi mesi, l'emozione di essere la prima cittadina di Firenze, e vorrei partire con dei ringraziamenti. Ringraziamenti li vorrei fare a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi 7 lunghi mesi, perché è stata una lunga e bellissima maratona dove abbiamo avuto la possibilità realmente di aver contatti con tantissimi cittadini. Se oggi abbiamo raggiunto questo risultato così importante è stato grazie a un lavoro di squadra e grazie a ognuno e ognuna che ci hanno messo anima e corpo. E vorrei però dedicare questa vittoria a una persona che non c'è più, e la vorrei dedicare a mio nonno Piero Bargellini. Quella frase che mi è sempre rimasta impressa nel cuore e nella mente, quando nonno disse che aveva fatto talmente tante dichiarazioni d'amore a Firenze da doverla sposare, gli vorrei dire: oggi nonno la sposo anch'io questa meravigliosa. Come ho fatto in questi 10 anni, darò tutta me stessa per fare il meglio per la nostra Firenze, e soprattutto sarò la sindaca di tutte e di tutti i fiorentini senza escludere nessuno, e per me questa sarà una priorità assoluta.
Allora, leggiamo di spalla alcuni richiami dal Corriere: i nuovi flussi elettorali astenuti record, dove vanno i voti di Del Re, Italia Viva, le analisi che vengono fatte sul post ballottaggio, nel Salone dei 200 si parla già di composizione del Consiglio Comunale, metà consiglio di volti nuovi, via anche al Toto Giunta. La prima sindaca, la fotonotizia dalla Nazione di Firenze, Sara Funaro vince al ballottaggio contro Schmidt con 20 punti di distanza. E poi di spalla lo sconfitto, musi lunghi da Aike, ma lui promette: farò opposizione. Allora sentiamo il candidato del centrodestra Aike Schmidt e il suo commento dopo la sconfitta al secondo turno.
Allora, non abbiamo vinto, Sara Funaro ha vinto il ballottaggio, e le faccio un grande in bocca al lupo per questo. Comunque non siamo affatto tristi, perché abbiamo avuto un ottimo risultato sia nel primo turno con un 33%, che infatti è il risultato migliore da 15 anni, anzi dal 1999, il migliore risultato, che anche con la lista civica, che ha il record assoluto con quasi il 10%, e quindi adesso da oggi ho vinto di essere il capo dell'opposizione nel consiglio, naturalmente nel consiglio comunale di Firenze. Abbiamo guadagnato moltissimo terreno per quanto riguarda il ballottaggio, il 60-40, come sembrerebbe che finisce più o meno un punto percentuale, replica quello di 15 anni fa di Galli contro Renzi.
Schmidt, cosa risponde per la punta De Luca, che ha detto che non le fa trovare nemmeno la sedia a Capodimonte?
Ma De Luca non è responsabile, il Capodimonte non sa che il suo impero è limitato, e cioè, Capodimonte dipende dal Ministero della Cultura, da un altro napoletano, Gennaro San Giuliano, e non da lui.
Alle 8:15 con i Clash salutiamo e diamo il buongiorno a Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
La buttiamo in politica per un'ultima puntata di stagione. Non potevamo non farlo per un'analisi del post ballottaggio. Ti sollecito subito, Tommaso, su un messaggio che è arrivato al 342-8104-111. È stato votato il no alla destra, non il sì alla Funaro. Come la vedi?
Beh, se anche fosse questo no alla destra si è tramutato in forma di espressione non sia alla Funaro, quindi poi leggere l'intenzione che c'è dietro, se dietro qualcuna di quelle croci vergate sul nome di Funaro vi fosse piuttosto la voglia di dire no alla destra, può darsi, e andare a interpretarlo è difficile. Io credo di no, sinceramente credo che il grosso di quelle croci vergate sul nome Funaro siano state quelle di persone che volevano avere questa sindaca. Il problema casomai è che quante sono le persone che sono andate a votare per dire chi volevano come proprio sindaco? Quello sono state poche.
Ecco, sotto il 50% l'affluenza, sappiamo la cronica disaffezione rispetto al secondo turno, però cosa ci dice questo astensionismo complessivo rispetto a questa tornata di amministrative?
Questo dice soprattutto alla sindaca eletta, ma direi a tutte le forze impegnate in questo secondo turno, ma in generale in questa tornata elettorale, quale che fosse poi il destino che gli ha impedito di accedere al ballottaggio, perché quando va a votare la metà, meno della metà degli aventi diritto per scegliere il proprio sindaco, è un brutto segnale, lo è innanzitutto per il sindaco eletto che dovrà innanzitutto impegnarsi per tutte le vicende amministrative che non sono poche che lo riguardano, ma anche per cercare di risintonizzare anche solo a livello emotivo il proprio ruolo con quello di buona parte degli elettori, compresi anche quelli che hanno delle simpatie o che hanno, come dire, delle sintonie politiche con la propria parte politica, ma più in generale con tutto quanto il corpo elettorale e tutti i cittadini, perché il fatto che ci siano andati veramente così pochi, è vero che era un weekend di giugno, era il weekend di giugno del 24, ma c'era anche brutto tempo, insomma le classiche cose che si vanno a vedere per questi momenti per trovare un po' delle giustificazioni tampone, sono tamponi, sono palliativi. La verità è che tanti non sono andati a votare perché non hanno più interesse ad esprimere il proprio voto, e questo è un male.
A Funaro ha ottenuto nel secondo turno 4.000 voti in più rispetto al primo, mentre Schmidt ne ha persi 6.000. C'è stata un po' una presa di coscienza di una sconfitta già confermata prima dell'esito delle urne?
Sì, senza dubbio. Senza dubbio, il che pone un'ulteriore questione. Secondo me oggi chi ha più grattacapi, per carità di Dio il sindaco e la sindaca ne avrà tanti di questione proprio di ordine pratico, ma chi ne ha di più di politici è il centrodestra che ha fatto l'ennesima scommessa di un sindaco pescato dalla società civile, che di fatto non ha una guida, non ha impresso un carattere politico alla propria azione, che anzi è rimasto a quella grosso modo eterodiretta dai partiti di riferimento della sua coalizione, pur avendo avuto sì la sua lista civica, una bella affermazione, ma di fatto da oggi è a chiedersi che farà per i prossimi 5 anni di opposizione, senza una piattaforma chiara che non sia sempre la solita, anche, come dire, approccio un po' propagandistico al tema della sicurezza, che l'abbiamo capito è lì, ma come dire, è quasi noioso ribadirlo. E però non ha ancora, come si usa dire, però è vero, una visione di città, cioè l'idea che Firenze amministrata dal centrodestra, che città sarebbe? Se non lo sanno loro per primi, è difficile poi andarla a raccontare ai cittadini. E quindi da oggi loro si devono rimettere a sedere e iniziare tutto il lavoro che non è stato fatto durante una campagna elettorale corta, brutta, nel loro caso guidata da un sindaco, a un candidato sindaco, perdonami, che non era espressione di un progetto politico, perché finita la campagna elettorale, finisce quell'esperienza, si riparte da zero e bocca al lupo.
Però Schmidt ha detto che continuerà, ci sarà, farà opposizione.
Sì, ma io continuo a, anche lì, che cosa vuole fare da grande Schmidt? Non doveva tornare, aveva preso l'aspettativa.
Sembra più una voglia di rimanere a Firenze che di darsi alla cosa pubblica, ecco, diciamo.
Sì, esatto, però che tipo di attività sarebbe? Oltretutto, al momento in cui avesse a tornare pienamente di ruolo sulla sua responsabilità di amministrare uno dei musei più importanti d'Italia, ora senza dover citare De Luca, che ieri ha avuto, il governatore campano, che ieri o l'altro ieri ha avuto delle parole molto brutte nei confronti di Schmidt, per dire ha lasciato la poltrona, non gli faremo trovare neanche la scrivania, dato che si tratta di un
museo
statale.
Ha detto il cappello, ma insomma il messaggio era quello, Tommaso, neanche il cappello gli faremo trovare sulla sedia. Sì, però insomma abbiamo capito l'intenzione di De Luca rispetto all'accoglienza, ecco.
Sì, che De Luca ha questa incontinenza verbale rispetto ad un ruolo che imporrebbe serietà, ma lui non riesce ad essere serio proprio costitutivamente. Quindi, però, al netto delle bischerate di De Luca, il problema vero è che lui avrà da svolgere un ruolo istituzionale importante presso una grande istituzione italiana. Che questo fosse l'occasione per fare surrettiziamente il capo dell'opposizione a Firenze, veramente mi ci vuole fantasia per immaginarlo e crederlo. Poi se lo vuole dire Schmidt, che lo dica. Tipicamente io tendo a fidarmi quando un tedesco dice una cosa, di norma è quella, però veramente faccio fatica a immaginarmi come in questo caso cosa fa lui. Fa la spola a Firenze-Napoli e quando è a Firenze fa il capo non presente in consiglio comunale dell'opposizione e quando torna a Napoli fa il... No, sarebbe veramente grottesco, dai.
Andiamo a sinistra. Quanto ha pesato la sinistra in questa tornata e soprattutto abbiamo visto che, insomma, quando, come sottolineava peraltro Cecilia Del Re ieri in un commento poi di Buon Lavoro a Sara Funaro, gli altri dati che arrivavano, Borgo San Lorenzo, Calenzano e Rosignano, ci dicono che dove c'è un centro-sinistra alternativo vince. C'è stato un forte richiamo a sinistra. Calenzano sposta davvero, fortifica la piana come laboratorio rosso e tutto questo come si poi tradurrà anche negli equilibri e nelle alleanze future?
Secondo me oggi il primo pensiero di questo tipo di ragionare è rivolto alle regionali e secondo me, per esempio, anche lì Gianni, che ha voluto marcare quanti comuni nel computo totale di quelli presenti in Toscana siano del centrosinistra, quanto lui stesso abbia di fatto proprio dai microfoni di Controradio, no, chiesto una presa di posizione, se non a Italia Viva, quantomeno alla sua candidata sindaca a Firenze e vicepresidente della regione Stefania Saccardi, che di fatto poi ha assecondato questo desiderato di Gianni. L'idea, secondo me, nei confronti di un pensiero che è importante oggi avere rivolto alle regionali dell'anno prossimo, in cui sembrava che il centrodestra fosse veramente all'assedio con anche ambizioni di potercela fare, beh, se quello che si immagina oggi è che se si lavora subito per costruire un campo molto, cioè, diciamo, più largo di quello che abbiamo visto a Firenze, e più largo di quello che abbiamo visto a Firenze ci vuole veramente poco, ecco. Però più largo, ma che sia in grado anche di, appunto, di raccogliere a sinistra, ma di tenere anche, se si va per quel che vale la geometria spiccia della politica, anche l'alleanza più verso il centro con Calenda e soprattutto Italia Viva.
Stai parlando del campo larghissimo, quello che, a cui auspicherebbe, esatto, il presidente della regione Gianni, anche per un suo, brava, bissare, insomma, in termini di regionali.
Sì, perché credo che non sia poi incompatibile anche con quello che è la visione di Schlein all'interno di, una, di uno scenario nazionale in cui il PD si fa cardine, un sistema d'alleanza che se vuole davvero e lo sta tornando ad essere competitivo col centrodestra, perché poi non ci dimentichiamo che a livello nazionale purtroppo ancora il centrodestra tende ad essere un po' avanti, ma se si vuole tornare ad essere competitivi, quella è volenti o nolenti, con qualche mugugna a destra, qualche mugugna a sinistra, mugugnate quanto volete, però di fatto quella è la strada, altre ad oggi è difficile immaginarne.
Un'ultima invece valutazione rispetto a quello che accadrà dal punto di vista degli equilibri di giunta. Che tipo di giunta ti aspetti da Funaro? Sicuramente sarà anagraficamente più giovane, anche perché i leader delle preferenze sono under 35, ci sono già dei totonomi che vedono Perini, ma non solo. Cosa ti aspetti sia come organico e squadra che lei costruirà intorno a sé e di cui non ha dato anticipazioni nell'arco Brava. Della campagna elettorale, e anche da un punto di vista amministrativo, secondo te su cosa dovrebbe puntare sin da subito?
Brava, lei non ne ha mai parlato, questo lascia aperto ogni scenario. Uno di quelli plausibili è esattamente quello di un premiare questi giovani leoni del PD che hanno fatto un bel piano di preferenze, che hanno delle personalità, devo dire, anche piuttosto ambiziose, quindi non, come dire, non mancherebbe ovviamente anche da loro, e non mancherà, non starà mancando anche la pressione per avere dei ruoli che rispecchino anche, da un lato, senza dubbio, il riscontro che hanno avuto in termini di preferenze, ma anche una certa ambizione che nutrono ciascuno per il proprio destino. Quindi io immagino sì che quello possa essere uno scenario. Non è il mio preferito, perché insomma gli riconosco tanta ambizione, ma forse non altrettanta capacità fondata sull'esperienza, perché vedi, tutti ragazzi capaci. A me, ripeto, mi avrebbe forse fatto piacere anche già in campagna elettorale sentire da Funaro l'indicazione di qualche nome che desse autorevolezza, perché è bello essere la prima sindaca di Firenze, è bello però che nella squadra che accompagna il lavoro della prima sindaca di Firenze ci fosse non soltanto il partito che ti ha espresso e ti ha messo, come dire, alla guida di questa campagna elettorale, ma anche qualcuno che avesse della città una conoscenza, un'autorevolezza da specchiarsi nel gran nome di Firenze, ecco.
8:27 minuti, chiusi i seggi, sanciti i vincitori di questa tornata amministrativa per Firenze e non solo, è naturalmente tempo di bilanci e di analisi, e un elemento sicuramente positivo, Tommaso Ciuffoletti, è stata la tua compagnia e la tua lucidità in Buttiamola in Politica in tutti questi lunghi mesi di campagna elettorale. Grazie dunque da Controradio per la tua collaborazione che ci ha aiutato, insomma, ad accompagnare gli ascoltatori e le ascoltatrici in un'analisi non facile, a volte noiosa, a volte fastidiosa, ma insomma che ci dà poi, ci ha restituito anche un quadro, un'interpretazione fondamentale, no? Per avere una visione anche di quello che andremo a leggere dalle attività di questa nuova amministrazione targata Sara Funaro. Grazie Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te Chiara, e merito invece a Controradio per essere stata una delle voci più importanti del dibattito, che è importante seguire anche negli aspetti, come dicevi te, un pochino più farraginosi, politicosi, politicanti, perché di fatto riguarda la nostra vita. Quindi grazie a te e a Controradio.
A presto.
Ciao.
Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, simultaneous release.
a lover, baby and a fighter. Should have seen it coming when it got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby the day.
8 e 30 minuti, ci salutiamo per qualche istante, diamo la linea a Milano per il GR di Popolare Network e poi torniamo subito con voi su Controradio Newsline.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Sono le 8 e 31 minuti, Popolare Network, di nuovo una buona giornata, le notizie, l'aereo con a bordo Julian Assange è diretto verso le isole Marianne settentrionali, territorio degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale. Il fondatore di Wikileaks ha lasciato il Regno Unito dopo un accordo con la giustizia americana, si dichiarerà colpevole, verrà condannato ad alcuni anni di prigione che però ha già scontato in una prigione britannica, poi potrà tornare a casa in Australia. Assange è accusato di aver violato la legge americana sullo spionaggio per la pubblicazione di documenti riservati sugli interventi americani in Iraq e in Afghanistan. Sentiamo un primo commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia, organizzazione che ha sempre seguito la vicenda Assange.
Il team legale di Assange ha agito nel migliore interesse del suo cliente, detto in termini più semplici, per salvargli la vita, perché le sue condizioni di salute mentale e fisica erano gravi e chissà quanto avrebbe retto in questo saliscendi ulteriore lungo i vari gradi della giustizia britannica. Quindi bene così. Resta il fatto che questa persecuzione giudiziaria da parte degli Stati Uniti senza precedenti, con tanti altri stati complici, non avrebbe mai dovuto iniziare, e resta il messaggio minaccioso nei confronti di tanti altri che vorranno fare quello che ha fatto Assange, cioè rendere note informazioni su crimini di guerra di rilevanza e di interesse pubblico. Il messaggio rimane sempre lo stesso: occhio a quello che fate.
Gli Stati Uniti non sono in grado di fermare un attacco israeliano su larga scala contro il Libano, lo avrebbe detto l'amministrazione Biden agli Hezbollah libanesi, da mesi protagonisti di un conflitto a bassa intensità con l'esercito israeliano lungo il confine tra i due paesi. Il messaggio è riportato da alcuni media americani. Nelle scorse ore il segretario di Stato Blinken ha incontrato il ministro della difesa israeliano Gallant in visita a Washington e gli avrebbe chiesto proprio di evitare un'ulteriore escalation sul fronte nord al confine con il Libano. C'è stata una grossa operazione contro il traffico di droga e la criminalità organizzata tra Sicilia e Calabria. 112 le persone arrestate, diversi arresti sono stati effettuati anche all'estero in altre regioni italiane come Campania e Lombardia. Tre le indagini che hanno portato a queste misure coordinate dalla direzione antimafia di Messina. A Latina oggi 8 ore di sciopero proclamato da CISL e UIL dopo quello della CGIL della settimana scorsa per la morte di Satnam Singh. Ci sarà anche una manifestazione dei braccianti indetta dall'Associazione della Comunità Indiana del Lazio. L'indagine sulla morte del lavoratore intanto prosegue. Ieri sono arrivati i primi risultati dell'autopsia. Evidenziano che la morte è stata causata anche dalla forte emorragia dopo l'incidente, il che rafforza l'ipotesi che effettivamente potesse essere salvato. Questo aggrava la posizione dell'indagato, il datore di lavoro Antonio Lovato, che invece di portarlo in ospedale lo ha scaricato nel cortile di casa e se n'è andato. Ci sono in parallelo anche le indagini sulla galassia che ruota attorno all'azienda, il cui titolare, padre del datore di lavoro di Singh, è indagato per caporalato. Ci sarebbe un debito di 250 euro legato allo spaccio di droga all'origine dell'omicidio di Pescara. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a coltellate, il suo corpo è stato trovato in un parco in centro città, sono stati arrestati presunti responsabili, sono dei coetanei della vittima, due liceali, figli di un avvocato e di un comandante dei carabinieri della città abruzzese. Il tempo oggi è molto instabile, sono previste piogge e temporali, in particolare al nord e al centro. C'è un'allerta meteo arancione in Emilia-Romagna, tempo più variabile. Invece al sud le temperature sono sotto la media stagionale. È tutto per ora con le notizie che tornano alle 9.30.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Firenze, per lavori è chiusa l'uscita di Interporto Toscano Ovest. Chiudiamo con i treni a seguito dell'allerta meteo arancione indetta per la giornata di oggi. La circolazione da Marradi a Faenza è sospesa. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Calenzano Estate. Musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafé.it.
Giovedì 27 giugno, conversazione con padre Bernardo Gianni e a seguire Aziz Shnol Filiz. Straordinario incontro del jazz con la musica tradizionale turca.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
11 lune a Peccioli. Tra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net.
Martedì 25 giugno alle 21.30 Stefano Massini e Corrado Formiglio in Titanic, ovvero Il mondo affonda e l'orchestrina continua a suonare.
Vuoi assistere alla cena spettacolo Saga Salsa o conoscere la musica de Il moto trabbasso? La folle estate del Teatro Comunale di Antella e della Carrozza 10 vi accoglie con mostre e aperitivi nel vagone bistrò. Martedì cinema, mercoledì e giovedì teatro e musica. Martedì 3 luglio Saga Salsa, mercoledì 4 Il moto trabbasso. Info archetipoac.it.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio, Contro
Radio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Contro Radio e Contro Radio Web TV.
Eh sì, non è finita qui anche oggi, martedì 25 giugno alle 8.40 riprendiamo il nostro percorso che non ci ha mai abbandonato in questi mesi di campagna elettorale, a maggior ragione per un'analisi a posteriori con seggi chiusi, vincitori e vinti ormai decretati. Raffaele Palumbo, ci possiamo concedere il tempo e lo spazio per un'analisi più approfondita sul territorio?
anche se questo titolo non è finita qui, lo potremmo tenere a lungo, secondo me, dal momento di quello che accadrà, dalla formazione delle giunte a già le prime avvisaglie di discussione intorno alle regionali e ad altre cose che hanno a che fare con la eterna campagna elettorale che riguarda il nostro paese. Abbiamo degli ospiti in collegamento, siamo anche in video, quindi andate sui nostri social e potete seguirci. Il professor Chiaramonte, politologo Unifi, buongiorno professore, ci ha accompagnato in queste settimane, in questi mesi. Buongiorno a lei, ben trovato, la vediamo e la sentiamo bene.
Buongiorno a voi.
Professor Chiaramonte, facciamo una valutazione innanzitutto su questo astensionismo. Lo abbiamo dato come indicazione rispetto sia al panorama del secondo turno, come c'era da aspettarsi, ma siamo sotto la soglia del 50% su Firenze. C'è stato un recupero di tanti voti per quanto riguarda la candidata vincente Funaro, invece si parla di 9.000 voti o 6.000 voti persi dal candidato Schmidt rispetto al primo turno. Che valutazioni possiamo fare?
Beh, sì, la diminuzione della partecipazione fra primo e secondo turno era scontato. Alcuni elettori non tornano a votare non avendo più il candidato di riferimento, oppure per altre ragioni l'interesse per la politica sappiamo che scende, soprattutto se si è chiamati a votare in più occasioni ravvicinate. Di solito nei ballottaggi c'è una diminuzione di 14-15 punti percentuali rispetto al primo turno, siamo un po' di più, un ulteriore segno che comunque non ci lascia stare tranquilli per il futuro e per la partecipazione appunto in generale alla politica e nello specifico alle elezioni. Come diceva giustamente lei, Funaro è riuscita a recuperare qualche voto rispetto al primo turno, al contrario di Schmidt. Questo ha determinato un aumento della forbice tra i due candidati e quindi una vittoria che era già annunciata ma che si è rivelata anche superiore a quello che si sarebbe potuto prevedere.
Professore, presto per capire questo allargamento del bacino elettorale, Sara Funaro come lo ha realizzato, grazie a chi, diciamo così?
No, noi in realtà abbiamo già fatto i flussi elettorali che ci danno delle indicazioni su quello che è successo fra il primo e il secondo turno. Va sottolineato il fatto che all'interno della coalizione di centrosinistra a sostegno di Funaro e al secondo turno gli elettori del PD sembrano essere tornati tutti a votare per Funaro, cosa diversa invece dagli elettori della formazione Alleanza Verdi Sinistra Italiana, che invece hanno votato Funaro solo in modo parziale. Era già successo al primo turno, tant'è vero che a Firenze c'era stato un dato molto diverso fra europee e comunali, con i Verdi che viaggiavano sopra il 10% nel comune di Firenze alle europee e invece votavano Funaro molto meno, e votavano meno anche la lista Verdi Sinistra Italiana alle comunali. Ed è successo ulteriormente fra il primo e il secondo turno, mentre Funaro ha recuperato voti nel bacino di coloro che avevano votato al primo turno per Del Re e anche per Palagi.
Questo è interessante. Salutiamo anche Antonio Floridia, che è collegato con noi telefonicamente, già responsabile dell'ufficio elettorale della regione Toscana. Floridia, buongiorno, ben trovato. Allora, non riusciamo a sentire Floridia.
Mentre cerchiamo di fare una verifica rispetto al collegamento con Floridia, ecco, dicevamo Del Re e Palagi, Chiaramonte, tutto questo apre anche sicuramente degli scenari rispetto a un dialogo con un'opposizione che si è dichiarata come tale, che tale sarà poi sui banchi del Consiglio Comunale, però anche in una riflessione rispetto ai vari campi che adesso come scenari si pongono: stretto, largo, allargato, Lato, larghissimo, insomma anche gli altri territori ci danno delle indicazioni importanti, soprattutto in quei territori dove la sinistra del PD, a sinistra del PD, che siano stati liste civiche, Movimenti 5 Stelle oppure la sinistra vera e propria, insomma c'è stato un segnale importante da parte dell'elettorato. Calenzano ci insegna, ma anche il ballottaggio storico su Empoli.
Sì, abbiamo una varietà di composizioni coalizionali intorno ai candidati di sinistra o di centrosinistra, abbiamo anche varie divisioni, come abbiamo potuto constatare in questa stessa tornata. Beh, questo è un po' lo stato dell'arte del campo di sinistra, che è frammentato, che deve ancora compiere un percorso per trovare una compattezza che invece nel centrodestra è presente da tempo. Abbiamo segnali diversi, anche se non esagererei sul significato di certe vittorie, tipo a Calenzano, dove si presentava un ex sindaco, una persona molto nota nel territorio, o a Borgo San Lorenzo, eccetera. Ci sono appunto segnali che, se li vogliamo proprio leggere, sono anche contrastanti. Sta di fatto che sul piano nazionale e anche sul piano regionale, seppur in maniera meno rilevante, la questione di un allargamento del perimetro dei confini del centrosinistra è necessario affinché il centrosinistra possa essere competitivo nei confronti del centrodestra.
Professor Chiaramonte, ieri la Schlein ha parlato di campo progressista e non di campo largo, quindi torniamo ai progressisti prima dell'Ulivo, diciamo così. Ne parliamo fra un istante, vediamo se riusciamo a sentire Antonio Floridia. Antonio, buongiorno, ben trovato. Noi lo sentiamo in realtà, ma lui non sente noi, questo è un mistero Antonio Floridia, ci senti? Non ci sente. Allora, torniamo dal professor Chiaramonte con la cosa che dicevo prima. Si parla di campo progressista, che significa secondo lei?
Ma mi pare che siano questioni meramente terminologiche. Campo largo non ha portato benissimo, no, in qualche esperienza precedente, insomma fu lanciato da Letta ai tempi delle elezioni precedenti, in realtà poi alle politiche il campo fu molto ristretto, la prospettiva era quella di includere tutte le forze politiche che andassero dalla sinistra, incluso il Movimento 5 Stelle, ai centristi che attualmente sono a loro volta divisi. Sta di fatto che, come si è visto nelle elezioni politiche del 22 e in varie altre occasioni dal 22 a oggi, senza l'apporto di ulteriori partiti alla sinistra o alla destra del Partito Democratico e dei Verdi e della sinistra italiana, che col Partito Democratico sono ormai stabilmente alleati, difficilmente appunto il centrosinistra può dirsi competitivo contro il centrodestra in molte zone d'Italia e sicuramente a livello nazionale.
Poi facciamo una considerazione anche sulle future prospettive della coalizione di centrodestra, però le chiediamo una informazione, una valutazione che volevamo condividere con gli ascoltatori e gli ascoltatrici, che durante la maratona di ieri, durante lo spoglio, ci chiedevano lumi sulle schede nulle, perché un voto di protesta rispetto al centro-sinistra nell'area di sinistra poteva essere quello di appunto votare, ma votare scheda nulla. Che peso hanno avuto?
Ma mi pare che ce ne siano state, e certamente non si tratta di schede, come dire, nelle quali gli elettori hanno sbagliato, perché, come dire, erano schede molto semplici che riportavano i nomi dei due candidati al ballottaggio, accompagnati dai simboli delle formazioni politiche che li sostenevano. Quindi evidentemente il segno appunto di una protesta, di una disaffezione, di un mancato gradimento dei candidati in lizza, che si aggiunge ai non partecipanti, tra i quali anche qui troviamo certamente coloro che magari non erano in grado di andare ai seggi, ma anche coloro che non gradivano l'offerta politica, non hanno gradito i candidati, non si sono sentiti mobilitati rispetto alle questioni dibattute in campagna elettorale. Sono segni che ormai purtroppo cogliamo sempre più spesso, che non fanno che aumentare appunto una percezione di distanza rispetto alla politica, della quale ovviamente non possiamo immaginare di non considerare, insomma.
Senta professore, ma questo interesse per il Movimento 5 Stelle non è tardivo? Cioè, quando questo movimento aveva un capitale di voti molto importante, prima è stato snobbato, poi è stato avvicinato, poi è stato di nuovo allontanato, adesso le cose non sembrano proprio delle migliori in casa Grillo, stavo per dire, ma diciamo in casa Movimento 5 Stelle.
Ma il rapporto tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico è stato un rapporto difficile, soprattutto dal lato Movimento 5 Stelle, perché insomma lo stesso Giuseppe Conte, come dire, non ha mai voluto dare l'immagine di un Movimento 5 Stelle stabilmente alleato col Partito Democratico. Lo ha fatto occasionalmente, lo ha fatto anche in questa tornata elettorale in alcuni comuni, ma certamente non in tutti, anzi ha mantenuto le mani libere scegliendo di volta in volta se correre da solo, correre con il Partito Democratico o correre con altre formazioni civiche o di sinistra. Questo credo che sia nel DNA del Movimento 5 Stelle. Non può certo più soltanto stare da solo perché non ha la forza per poter dire la propria, ma neanche vuole essere percepito come un partito organico al centro-sinistra. Tra l'altro, come dire, l'insuccesso alle europee sembrerebbe aver rafforzato questa prospettiva, anche le critiche che abbiamo visto rivolte nei confronti di Conte erano da parte di Grillo e di altri esponenti del Movimento 5 Stelle, sì, erano in questa direzione. Il Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali ormai da tempo vale meno di quanto non valga alle elezioni di stampo nazionale, perché non è in grado molto spesso di mettere in campo candidati forti, non ha il traino dei candidati di lista, anche l'elettorato è molto più discontinuo e molto più difficilmente mobilitabile, quindi le elezioni comunali non sono certamente il terreno migliore per valutare la forza. A livello comunque politico nazionale europeo il Movimento 5 Stelle dimostra di essere ancora forte, sebbene in calo, come abbiamo visto due settimane fa.
Professor Chiaramonte, un flash velocissimo su Italia Viva.
Italia Viva insieme al Movimento 5 Stelle a livello nazionale e ad Azione ovviamente sono i grandi sconfitti, e lo sono anche a livello fiorentino, è indubbio che sia così, lo abbiamo visto col risultato della Saccardi che è stato sotto le attese, lo abbiamo visto anche nei flussi elettorali. Persino gli elettori degli Stati Uniti d'Europa non si sono orientati tutti nei confronti della Saccardi, e al secondo turno gli elettori della Saccardi hanno votato dividendosi fra Schmidt e Funaro in maniera pressoché uguale. Certamente nella città di Renzi questo risultato da parte di Renzi non può essere considerato positivo, ma esattamente l'opposto.
Riflessioni che continueremo a fare, approfondire. Grazie però davvero per queste analisi al professore Chiaramonte, che ringraziamo nuovamente. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie anche a voi, arrivederci.
E tentiamo il collegamento con il Antonio Floridia, già responsabile dell'osservatorio elettorale della regione Toscana. Ci riproviamo, Floridia, ci sente?
Sì, scusate, ma sono in treno e non ho potuto sentire quello che ha detto Chiaromonte.
C'è grande attesa da parte del nostro pubblico sulle sue considerazioni post-voto.
Ma che dirà, che dirà Floridia? Che dire a Floridia a questo punto? Lei naturalmente, come al solito, come dice, già fatto l'analisi. dei flussi e delle cose, eccetera. Quindi non le faccio nemmeno una domanda. Che pensa dopo quello che è successo ieri?
Puoi ripetere per favore?
No, dicevo, che analisi fa dopo il voto di ieri?
Dunque, sul piano nazionale mi sembra che non so se Alessandro Chiaromonte ha già dato i dati.
Prego, non si preoccupi.
È tema svolgimento libero per lei, Floridia.
Allora, su 29 comuni capoluogo, ricordiamo i numeri perché sono poi la base di tutto. Su 29 comuni capoluogo si partiva da un risultato di pareggio 13-13 più due giunte del Movimento 5 Stelle, una civica. E ora siamo 17-10 a favore del centro-sinistra. E soprattutto conta anche la qualità di questi cambi di maggioranza. Io penso che più tempo passa più avrà un'importanza molto significativa il risultato di Perugia in particolare, perché nasce da una particolare, non solo un campo largo inteso in senso politicistico come partiti e tutte le sigle, ma come un allargamento forte al mondo dell'associazionismo, al mondo dell'organizzazione, dell'auto-organizzazione sociale e così via. È una ricetta, io credo che sarà fortunata, invece di campo largo dovremmo parlare di formula perugina, potrebbe essere una buona innovazione anche linguistica, perché davvero penso sia una chiave fondamentale per non solo unire le forze già esistenti, ma mobilitare anche altre risorse, altre forze.
Lo sa che da questi microfoni potrebbe davvero partire il futuro topic per
certo. Il modello Perugia, modello Perugia.
Ho lanciato un topic, sì. Vai.
Senta, professore, in merito alla questione spostamento dei voti e lei che valutazione fa rispetto allo spostamento, al non spostamento di Schmidt e della Funaro?
Ma dunque, la Funaro vince abbastanza nettamente, è difficile, io non ho i dati dei flussi specifici che stanno elaborando i centri specializzati, quindi vedremo cosa emerge da queste analisi, ancora non ho avuto il tempo di guardarle. È chiaro che gli 82.000 voti della Funaro rispetto ai 78.000 del primo turno non possono essere tutti i voti, i 78 più 4, i 78 iniziali, ci sarà una quota più o meno rilevante di astenuti anche tra questi, e quindi è significativo l'apporto che è venuto da elettorati degli altri candidati, del Re, ma lo stesso Palagi, credo in parte saranno divisi gli elettori di Palagi, per non parlare poi della lista di chi ha votato la Saccardi. Quindi c'è stata una relativa capacità di aggregazione. Schmidt ha avuto, come raccontavamo 15 giorni fa, un buon risultato personale, ma le liste non hanno avuto nessuna capacità espansiva rispetto alla tradizionale forza del centrodestra a Firenze. Piuttosto credo che il PD debba riflettere e non debba adagiarsi un po' troppo sugli allori, perché il quadro dei voti in Toscana è abbastanza complesso. Innanzitutto è fallito l'operazione di riconquista di due comuni importanti come Cortona e Piombino. E Agliana anche. Tra i quattro comuni che aveva il centrodestra, solo Montecatini per un pugno di voti è stato riconquistato. Viceversa, il centrodestra aveva conquistato Follonica al primo turno e ora ha conquistato caso, perché si unisce ai casi di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto, che sono comuni tutti del comprensorio del Cuoio, sì. E quindi bisogna anche guardare attentamente alla dinamica di crisi economica e sociale che colpisce queste aree e che si riflette negativamente sul risultato di una sinistra storicamente egemone anche in queste aree. Quindi un segnale d'allarme importante, perché dove c'è crisi economica e disagio sociale il centro-sinistra non va bene. Allora, a questo proposito permettetemi di fare uno spot. Mercoledì 26, cioè domani, all'educatorio del Furigno alle 9:30 c'è un convegno organizzato dall'Ospici GL a cui parteciperà come relatore Stefano Casini Benvenuti, ex direttore dell'IRPET, Lorenzo De Sio della LUIS, Sabina Soare, che è una docente dell'Università di Firenze, e poi ci sarò anch'io a fare alcune mappe su Godo in Toscana. Quindi è un appuntamento e verranno presentati alcuni dati molto nuovi che qui non posso riassumere sul voto per classi demografiche dei comuni e per caratterizzazione socio-urbana territoriale dei comuni.
Molto interessante. Floridia, siamo in conclusione, le chiediamo una valutazione anche sul centrodestra rispetto a una coalizione che, come dicevamo anche con Chiaramonte, è ben più compatta anche in prospettiva, anche per le regionali, ma lì dovranno fare i conti con un civismo che forse è il reale motore trainante anche per un'eventuale contendibilità davvero della Toscana nel 2025.
Ma io ho l'impressione che il centrodestra in Toscana regga bene quando riesce a individuare un personale politico capace di andare oltre i confini stretti dei partiti. Questo vale per il Basso a Pistoia, il Basso a Pombino, da altre parti. Quindi è un problema anche per loro cercare di capire qual è la dinamica tra il rapporto tra forze sociali e partiti. Permettetemi di dire un'ultimissima cosa sul fatto che poi PD in Toscana i comuni che perde li perde solo uno con il centrodestra, con Sacco appunto, tutti gli altri, sono quattro comuni, vanno a sinistra in ballottaggio a sinistra, soprattutto la Piana Fiorentina è un altro, quanto l'avete già detto sicuramente, è un punto molto importante e interessante, il che apre prospettive molto anche complesse per quanto riguarda il profilo, il perimetro della coalizione che dovrà affrontare le prossime elezioni regionali, che non potrà essere più quella attualmente al governo della regione.
Molto interessante l'appuntamento di domani alle 9:30 al Fuligno a Firenze, organizzato dallo SPIL CGL con molti ospiti per parlare di questo voto. Grazie ad Antonio Floride davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, spero che l'audio in treno sia stato giusto.
Ce la siamo cavata, siamo arrivati in fondo.
Bene.
Faccia un buon viaggio, grazie. Ci sentiamo tra poco.
Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Se hai tra i 35 e i 55 anni e non hai ancora fatto il test, riparte la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci, quando l'infezione è ancora sintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di scenari contemporanei e avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Ogni mercoledì dalle 18:30 allo spazio Ultravox di Firenze, favole e merenda. Narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi. Prossimi appuntamenti il 26 giugno e il 3 luglio. Programma completo su teatrodeledonne.com.
Dedicato a Franco Battiato. Lunedì 8 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole, Simone Cristicchi e Amara presentano Torneremo ancora, concerto mistico per Battiato. Il repertorio del grande maestro interpretato con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l'opera. Simone Cristicchi e Amara in Torneremo ancora, concerto mistico per Franco Battiato. Lunedì 8 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole per l'Estate Fiesolana 2024.
Controradio.
I'm a rooster, still a man. Guess you'll have to change in plans. I'm a rooster, just so you know. I decide which way I go. I'm a rooster, here to stay.
straight up molded out of clay. Sing it, lady.
Alle 9 passate da 4 minuti, sempre in Newsline con voi Raffaele Palumbo e Chiara Brilli, fino alle 9.30 abbiamo sentito i commenti dei politologi, degli esperti, ma anche commenti politici. Tra poco Raffaele, questa mattina è promossa una conferenza stampa proprio alla sede del Partito Democratico Toscano con il segretario Fossi, e noi salutiamo il coordinatore della segreteria del PD, Andrea Giorgio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ah, c'è davvero Giorgio in collegamento? Ah, credevo si sta ancora festeggiando. No.
Si è svegliato. Abbiamo finito tardi, ma ci siamo.
Ecco. È stata una giornata per voi, immagino, importante, a parte le battute. Ci definisce perché questa vittoria è stata così importante? La segretaria nazionale è stata a Firenze 2 volte. Insomma, non è stata una passeggiata.
Ma è stata importante perché Firenze è un simbolo per il centrosinistra intanto, e la sua presenza tante volte stava a significare che è da tutti riconosciuto che Firenze è un simbolo. È stata importante per noi perché Firenze in qualche modo, diciamo, ha certificato di essere molto diversa da quella che veniva raccontata. Noi abbiamo avuto la destra che per mesi ha raccontato la nostra città come un incrocio tra Gotham City e Gomorra. Veniva in giro per i quartieri il candidato della destra in gita turistica a vedere com'era fatta, e parlava di degrado, violenza, insicurezza, di cose che, per carità, in alcuni casi ovviamente ci sono dei problemi in città, ma il racconto che veniva fatto è un racconto che cancellava tutto il resto, cancellava la solidarietà, cancellava le riqualificazioni, cancellava le piazze nuove, le periferie che non sono tali ma sono quartieri, cancellava il grande lavoro fatto nelle scuole, i servizi, tutto questo veniva cancellato da me. E invece i fiorentini l'hanno riconosciuto, hanno riconosciuto quella che lui ha chiamato portaborse, facendola diventare la prima donna sindaca della nostra città. Insomma, abbiamo fatto festa ieri, abbiamo fatto festa ieri sera, faremo festa oggi, però poi si ricomincia a fare quello che si fa tutti i giorni, cioè governare il cambiamento, trasformare la città, farla vivere, perché poi è questo. Firenze non aveva bisogno di tornare magnifica, Firenze è già magnifica, l'ha dimostrato, i fiorentini l'hanno certificato con 30.000 voti in più per Sara Funaro rispetto a quelli presi da Ike Smith.
Ragioniamo però, Giorgio, anche sull'affluenza, no? Un sotto il 50% dei votanti, e sicuramente c'è da lavorare su un terreno di malcontento, di disagio, che comunque è stato espresso e anche raccolto durante la campagna elettorale dalla stessa candidata neo sindaca. Come verrà interpretato dalla futura amministrazione, o comunque da un partito che si rafforza sul territorio toscano ma ha necessità davvero di intercettare e interpretare questo disagio? Dicevamo col professor Floridia, dove la crisi economica e il disagio sociale è più forte, il centrosinistra viene penalizzato. Dunque, da dove ripartire?
Beh, ovviamente chi governa, che ha governato a lungo, dove ci sono dei problemi viene penalizzato. Questo accade in alcune zone della Toscana, laddove si è sgretolato anche un tessuto sociale importante. Questo è un elemento su cui riflettere. La mappa della città è però molto diversa anche dal racconto che è stato fatto a lungo. C'è quel giochino che si vede sempre e che si ascolta sempre nelle trasmissioni televisive, spesso direi, del Partito Democratico, il partito della ZTL. A Firenze non funzionano, sta in piedi il PD, a Firenze il centrosinistra, a Firenze la Sara Funaro, a Firenze sfondano nelle periferie, nei quartieri, nelle zone popolari della città. Io credo che Smith, almeno mi ricordo bene la mappa del primo turno, quella del secondo ancora la voglio studiare bene, ma abbia vinto in poche sezioni e in sezioni particolarmente benestanti. È evidente che ci sono delle questioni aperte in città. Sara ha detto in un'intervista che tornerà a lavorare tutti i giorni sul tema della sicurezza, ad esempio, ma sono questioni aperte che hanno bisogno di risposte che sono complesse. per la serie, su questo, sul traffico. Smith ci raccontava di voler combattere il traffico, la sua ricetta era mettere il simbolo dei Fratelli d'Italia, la sua faccia, lo slogan meno traffico sugli autobus. Ci vuole qualcosina in più per farlo, c'è bisogno di conoscere la città, di saperla interpretare. Ovviamente qui si riparte con un nuovo slancio, si riparte con una persona diversa da quella che ha governato finora, perché Sara ha un suo profilo, una sua sensibilità, è un'altra stagione, e in questa nuova stagione ovviamente ci si farà carico di tutti i problemi che chi governa, chi ha governato la città conosce, che deve sapere interpretare, e cui però bisogna sapere dare delle risposte. Ecco, questo è il tema.
Senta,
le risposte, non agitarli.
Da Andrea Giorgio, la mia collega, mi ha chiesto un pezzo per il giornale radio sul Toto Assessori, lei non me la dà una mano, che non so che scrivere.
No,
dice che
io posso... non do una mano perché c'è...
È ironico Palumbo stamattina, Giorgio, è così, va preso così.
No, posso scrivere che lei sia vice sindaco, che non so che scrivere, mi dai una mano?
No, questo non lo vuoi scrivere, ma semplicemente perché di queste cose qui, diciamo, ragioneremo quando saremo un po' più lucidi, quando abbiamo guardato per bene quello che è accaduto e quando abbiamo preso anche coscienza di quello che è accaduto.
Però, a parte le battute, che tempi abbiamo a parte gli scherzi?
Ieri sera, prima di salutarci con Sara, si diceva che lei, per lei oggi è l'ultimo giorno di libertà, perché non è ancora la sindaca, c'è ancora un sindaco in carica, quindi
fino a giovedì
immagino che si prenda qualche ora di riposo, perché è stata una campagna lunghissima, e poi comincerà a ragionare su questo, su tanto altro, insomma è prendere coscienza di quello che è accaduto, cioè della rivoluzione davvero, secondo me è bellissima. Ieri ero in piazza con la mia bambina che ha abbracciato la Sara, prendere coscienza di avere la prima donna sindaca, entrare a Palazzo Vecchio in un altro modo. Credo che dobbiamo lasciare a Sara tutto il tempo per godersi questa cosa, per ragionare, per fare la sua proposta della squadra. Sarà molto libera da questo punto di vista, perché diciamo, al di là di quello che si è raccontato, è una persona libera, una persona capace, e ci si fida di lei.
Un'ultima considerazione invece rispetto alla prospettiva regionale o comunque alleanze, no? Già si parla di come ripensare gli alleati e l'area del centro-sinistra, che è arrivata molto frammentata a questo appuntamento, ma in qualche modo all'interno della coalizione di Sara Funaro c'è un segnale importante che riguarda Alleanza Verdi-Sinistra e come si pone anche come forza all'interno dell'area metropolitana. Ecco, come auspica questo dialogo con i soggetti che gravitano intorno e dentro quest'area e che vedono poi differenti profili anche di governo, se penso alla giunta regionale di Giani?
Ma il problema è che il centro-sinistra ha bisogno di darsi una definizione più o meno stabile, e bisognerebbe chiedere ai soggetti se ne vogliono far parte o meno. AVS, che ha avuto un ottimo risultato a Firenze, ma ancora di più alle europee, dove ha preso il 10% quasi, ha deciso di collocarsi in maniera stabile nel perimetro del centro-sinistra. È stato fatto un lavoro a Firenze significativo, ma è stato fatto un lavoro anche a Prato in tantissimi contesti. Io penso che questa sia la base su cui ragionare anche nell'ottica delle regionali, ovviamente in maniera aperta anche ai soggetti politici moderati e ai soggetti civici che sono diffusi in Toscana, sono una rete importante di esperienze anche amministrative e tutto. C'è chi ha scelto di stare fuori al centro-sinistra, come Italia Viva, che ha scelto su Firenze di giocare un all-in pericoloso, raccogliendo un risultato molto scarso alla fine. Con loro ci sarà bisogno di qualche elemento anche di chiarezza e confronto, perché in tante zone della Toscana governano con il centrodestra. Noi da oggi cominciamo a costruire il centrosinistra del futuro, il centrosinistra che accompagnerà la sfida delle regionali. Lo facciamo con grandissima umiltà, con disponibilità, con apertura, però vogliamo anche un po' di chiarezza, e vogliamo anche avere la capacità di costruire un centrosinistra largo, però capace di esprimere un programma e diciamo un piano di governo che sia coerente. Cioè, non possiamo stare ogni giorno dietro ai ricatti, veti contro veti, insomma l'abbiamo visto anche in questo passaggio fiorentino non funziona mettersi uno contro l'altro, non funziona dividersi troppo, non funziona pensare di mettere i veti davanti alla politica. Noi abbiamo bisogno di fare un passaggio diverso, e lui l'ha dimostrato, ha insistito molto su questo in tutti i contesti dove siamo andati al voto, i risultati ci premiano, quindi mi pare che la strada sia tracciata.
Giorgio, sicuramente Renzi pensava di contare di più in questa dinamica di veti anche post voto, secondo lei era così?
Beh, questo diciamo è una sua caratteristica generalmente, però gli elettori sono stati capaci di scegliere un'offerta politica per la città e un'offerta politica che puntava invece che esprimere il sindaco a misurarsi contro qualcun altro. Io, su questo eravamo molto tranquilli. Sono contento che Stefania Saccardi abbia dato un'indicazione di voto per Sara Funaro, credo che sia stato un elemento positivo, non tutti l'hanno fatto, Renzi ad esempio non l'ha fatto, ma di questo discuteranno loro, insomma credo che si aprirà anche tra loro una riflessione, sono molto, molto rispettoso della riflessione delle altre forze politiche, noi la facciamo nei congressi, la facciamo con le primarie, la facciamo in tanti modi, si avvierà anche tra di loro, credo che diciamo l'elemento della collocazione sia un elemento di chiarezza, devono sciogliere anche.
Andrea Giorgio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Minuti, prossimo ospite in questa parte conclusiva di Newsline di oggi, dedicata quasi interamente alle dinamiche valutazioni post ballottaggio. Egidio Raimondico, portavoce di Europa Verde Verdi Firenze, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
La vostra forza politica è stata una delle sorprese di questa campagna elettorale. Che analisi avete fatto?
Sì, sì, abbiamo preso. Come?
Che analisi avete fatto voi a questo proposito?
Ma l'analisi che abbiamo avuto un buon risultato, 9.282 voti, quindi la più votata dopo quella del PD e la Civica per Sara Funaro, e quindi abbiamo visto che abbiamo avuto abbastanza preferenze, ma soprattutto molti voti d'opinione, cioè molti voti sul simbolo, sulla lista. E quindi l'analisi è che il tema è un tema sentito, e penso che abbiamo intercettato molti voti dei giovani che sentono il tema dell'ambiente, comunque della crisi climatica, che è ben collegata e ben trattata da noi insieme alla crisi sociale, giustizia climatica e giustizia sociale. Quindi abbiamo un'analisi positiva di questo, e ora dobbiamo continuare anche in vista delle future regionali, che non sono tra molto, sono da meno di un anno, tra meno di un anno, sono un annetto circa, diciamo.
Ecco, in queste ipotesi di coalizioni e dialogo con soggetti del centro-sinistra, quanto potrà pesare Alleanza Verdi-Sinistra anche in un contesto come quello che citava lei, delle regionali, in un'ottica di campo largo, ma che bisogna vedere poi in che direzione va. Gianni auspica un campo larghissimo dai 5 Stelle a Italia Viva. Voi come vi ponete? È stata abbastanza chiara la posizione di AVS all'interno della coalizione di Sara Funaro, ma adesso?
Ma adesso vediamo innanzitutto quale sarà la coalizione ipotizzata. Noi in particolare come Europa Verde non siamo soliti a porre veti, salvo casi veramente estremi, però diciamo che dobbiamo valutare la compagine che vorrà essere creata, che magari sarà tipo questa di Sara Funaro, un po' più allargata probabilmente, anzi quasi sicuramente, conoscendo il presidente Eugenio Giani e comunque quello che sarà poi l'intenzione del PD.
C'è da aspettarsi un vostro ingresso in giunta o un assessore, immagino.
Noi adesso sì, ci auguriamo che questo nostro risultato sia riconosciuto e quindi che ci tocchi, cioè un assessore penso ci tocchi di sicuro. Vediamo, si comincia adesso, insomma, ieri c'è stato il ballottaggio, il trionfo della Sara Funaro, quindi ora vediamo come va, però di sicuro un assessore penso che ci verrà assegnato, insomma, verrà scelto uno di noi per l'assessorato.
Siccome all'interno della coalizione presumibilmente Raimondi, chi non era convinto dal Partito Democratico o comunque voleva manifestare del dissenso e una forte attenzione nei confronti delle politiche ambientaliste, ma non solo, portate avanti dalla vostra realtà, come adesso intercetterete e come prenderete in carico questo testimone importante all'interno proprio degli strumenti di giunta o comunque amministrativi che potrete avere nell'ottica di pesare non solo dal punto di vista elettorale ma anche politico-strategico?
Ma noi cercheremo di fare del nostro meglio lavorando, ovviamente abbiamo avuto un buon risultato anche nei quartieri, quindi avremo persone nostre, diciamo della nostra compagine, sia nei quartieri sia nel consiglio ovviamente e anche in giunta, quindi cercheremo di fare squadra, poi ci saranno le presidenze delle commissioni, cercheremo di fare squadra e di lavorare in coordinazione, in coordinamento con le altre forze per cercare di fare azioni concrete, perché noi non siamo poi così ideologici, siamo abbastanza pratici anche perché poi i temi sono pratici, quindi ci sono delle urgenze, c'è un percorso già avviato dal PD da continuare, sicuramente da migliorare in alcuni punti. Pensiamo di poter dare il nostro contributo anche di competenze e di conoscenze oltre che di relazioni e comunque di peso politico, diciamo.
Grazie per il momento di Egidio Raimondi, con portavoce di Europa Verde Verdi. Grazie. Firenze, buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
You
Ci avviamo verso la conclusione di questa prima fascia dell'informazione locale mattutina Newsline, ma il giornale radio regionale tornerà alle 12.47 in coda a quello di Popolare Network e poi Newsline serale alle 18.15. Nel frattempo rimanete aggiornati anche sui nostri canali crossmediali, dove troverete anche tutti i podcast delle interviste, le riflessioni, le analisi che abbiamo realizzato in questo speciale ballottaggio, che naturalmente avrà ulteriori declinazioni e riflessioni sul contesto toscano, le varie coalizioni, le prospettive di alleanze, insomma ne avremo ancora, Raffaele, di che ragionare e di che raccontare, non solo per quel che riguarda Firenze, ma siamo prossimi alla formazione e ufficializzazione anche della nuova giunta pratese, anche da lì ulteriori spunti per quanto riguarda il dialogo e le alleanze all'interno del centro-sinistra.
E infatti continuate a seguirci, andate su controradio.it, arriva tra 4 minuti il giornale radio di Popolare Network. Notizia del giorno: la liberazione di Julian Assange dopo 5 anni in un carcere di massima sicurezza, lascia la Gran Bretagna dopo il patteggiamento con gli Stati Uniti. Quindi occhio puntato su questa notizia molto molto importante. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
Drop that.